Una produzione Dogear.
Come recita un famosissimo detto, da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Ma forse sarebbe più giusto dire che è da grandi privilegi che derivano grandi responsabilità. Sono Francesca Michelin e questo è Maschiacci, uno spazio nato per dare spazio. Perché un giorno termini come ingegnera, avvocata e architetta saranno comuni? Perché un giorno anche i bagni degli uomini avranno i fasciatoi e non leggeremo più titoli come «Lei mette i pantaloni, lui fa il mammo» e non sarà uno psichiatra a stabilire cosa è femminile e cosa no e non direte più alla sottoscritta «Pensa a cantare» e un giorno, camminando...
Comunicazione interna, la cantante Michelin è pregata di chiudere la sigla, grazie.
Sì, cioè, raga, io la sigla la chiudo, però mi chiamo Francesca Michelin e sono una cantautrice. Il suo profilo su Instagram è conosciuto con il nome di Maths ed è il miglior creator del 2021 secondo Diversity Lab, che lo ha premiato durante la sesta edizione dei Diversity Media Awards. Francesco Cicconetti è un ragazzo transessuale che, sul web, ha deciso di raccontare il suo percorso di transizione iniziato nel 2017, un modo che gli ha permesso anche di fornire un aiuto a chiunque senta la necessità di un confronto e di un punto di riferimento. Ladies and gentlemen, Francesco Cicconetti. Ciao!
Ciao, ciao Francesca. Ciao, piacere di conoscerti.
Piacere mio, finalmente. Allora, siccome questo podcast chiaramente tratta delle cose molto serie e ti ho invitato proprio perché voglio approfondire delle cose importanti che ci tengo che anche il mio pubblico ascolti e anche impari magari per la prima volta, però bisogna sempre prima rompere il ghiaccio e iniziamo con questa rubrica che è intitolata Le cose che abbiamo in comune.
Ok.
Allora, visto che tu sei di Rimini, no?
Sì.
Innanzitutto, la piada o i cappelletti?
La piada.
Grande, adoro anch'io. Belletti non li sopporto, però vabbè, so che sono molto amati. Messaggio scritto oppure messaggio vocale, audio?
Dipende dalla lunghezza e da cosa si sta dicendo e anche dall'intimità con la persona, diciamo. Però dai, facciamo messaggio vocale, perché sono pigro.
Sì, beh, io ho sempre paura tipo di essere fraintesa, no? E allora mi piace usare i vocali perché almeno si capisce il tono.
Giusto, è vero.
Poi, haha, scritto faccina che ride nei messaggi.
Oh, dipende dai miei amici. Con alcuni scrivo haha, con altri faccio emoticon a gogo.
Perfetto. Dopo pranzo, pennichella o passeggiata?
Pennichella, ma assolutamente.
Ma veramente?
Ma oddio. Certo. Non sempre, però ecco, cioè, se devo scegliere dormo, altrimenti lavoro.
Ma sai che io, tipo, questa cosa che mi porto quando sono piccola, che se mi metto a dormire dopo pranzo mi sveglio tipo incazzatissima, tipo nel primo pomeriggio mi sveglio incazzata come una belva e quindi ho smesso di dormire.
Io mi sveglio un po' scemo più che altro, però poi...
Avrai un caffè per forza.
Sì.
I regali li fai solo alle feste comandate o quando capita?
Più spesso quando capita. Odio i regali alle feste comandate.
Sono d'accordo, giusto così. Serie TV, Sense8 o Transparent?
No, Transparent tutta la vita. Sense8, devo dire, fare un mea culpa, non l'ho mai finito. Ho guardato, cioè, tipo 4 puntate.
Io pure non l'ho finito, ammetto. No. Ti fa sclerare di più chi ti tocca il braccio mentre parla o chi mentre parla guarda il cellulare?
Beh, chi mentre parla guarda il cellulare, ovviamente. Cioè, il contatto fisico non è che mi renda proprio felice se non ti conosco,
no,
però...
No, ti capisco.
Ecco, anche il cellulare è un po' grave.
Yes, diciamo che sono brutte tutte e due, secondo me.
Esatto.
Allora, ti infastidisce di più chi visualizza il messaggio ma non risponde o chi ti risponde ma prima che tu l'abbia letto lo elimina?
Oh, mamma mia.
Quella cosa del messaggio eliminato che dico, sì. Ma signore mio, se si cancella, si cancella, non che deve venire pure la notifica che è stato cancellato.
Cioè, infatti, quello è un bug totale dei social, insomma, di WhatsApp, però mi dà più fastidio chi visualizza senza rispondere.
Ok. Poi, lunedì di Pasquetta o pranzo di Natale?
Devo scegliere il male minore, mi stai dicendo. Okay. Pranzo di Natale.
Io risponderei Halloween direttamente. maglione con il collo alto, girocollo.
Girocollo.
Monopattino o bicicletta?
Bicicletta.
Yeah, io il monopattino mi ammazzo se lo uso.
È bellissimo, però insomma, qui a Milano è mortale, sì.
Esatto. Spaghetti o penne?
Spaghetti.
Io non li sopporto, credo di essere l'unica italiana che non li
può
posso
essere,
vedere.
Sì, credo che tu sia l'unica, sì.
Ok, confermato. Allora, abbiamo un po' di cose in comune, ma sulla pasta proprio non ci siamo. Cioè, spaghetti al pomodoro non me li deve proporre manco se così. Allora, io volevo un po' capire quanto può essere complesso un percorso di transizione, anche perché ho letto che può anche capitare che una persona in transizione decida in qualche modo di tornare indietro, e penso che poi diventi complesso affrontare tutto quell'iter terribile burocratico dei giudici che devono stabilire determinate cose, eccetera, e soprattutto quanto sia magari difficile poi anche ottenere dei documenti in generale, no? Cioè avere finalmente la tua carta d'identità che ti rappresenta in qualche modo.
Ma sì, il percorso di transizione è molto complesso e articolato sicuramente. Poi non mi piace molto parlare di detransizioni, perché è un argomento a parte che, benché sia correlato al percorso di transizione, però viene troppo spesso utilizzato per invalidarlo, diciamo, nonostante i casi siano pochi. Ecco, si riportano sempre percorso di transizione andato bene, percorso andato male, come se fosse un 50-50, ma non è assolutamente così.
Certo,
e poi voglio solo sottolineare il fatto che quando una persona detransiziona, di solito non è a causa della complessità del percorso, ma è per ragioni psicologiche che non si sono magari studiate in primo luogo e che poi sorgono durante il percorso. Sì. E perché appunto noi siamo tutti e tutte ben consapevoli di quanto sarà complesso e lungo questo percorso, a volte ci stupisce perché è ancora più lungo di quanto non immaginassimo. Per esempio, io ho ricevuto i documenti dopo 4 anni, quindi molto più lungo di quanto mi aspettassi. Io diciamo che quando ho iniziato il percorso pensavo che dopo 2 anni sarei stato operato con i documenti, e diciamo che è composto da vari step. Per la maggior parte delle volte, nella maggior parte delle strutture dedicate, si svolge con una parte prima di incontri con uno psicologo psicoterapeuta, e dopodiché si accede agli ormoni quando il soggetto viene dichiarato pronta, insomma. Dopo un anno di ormoni ho contattato l'avvocato, dopo 2 anni, 1 anno e mezzo ho ottenuto la prima udienza in tribunale per ottenere l'accesso alle operazioni chirurgiche tramite Servizio Sanitario Nazionale e la rettifica dei documenti, e dopo qualche mese ho ottenuto i documenti. Quindi sì, è complesso, più che altro è lungo, però diciamo che ci si mette il cuore in pace, ecco. Si sa che si arriva prima o poi dove si vuole arrivare.
Non riesco neanche a immaginare quanto può essere tosto, lungo, complesso. Poi immagino anche che sia difficile questa cosa che hai detto, che devi andare in tribunale. Cioè, non lo so.
Sì, un po'. Ma a livello psicologico per me è stato un po' stressante.
È molto violento, credo, psicologicamente, dover affrontare tutte queste persone a cui sostanzialmente che cosa... Cioè, della serie, loro perché dovrebbero stabilire o... Non lo so, è veramente qualcosa di...
Sì, tutte cose burocratiche che hanno inserito per regolamentare il percorso, però ovviamente non è mai bello quando ti trovi davanti a un giudice che non hai mai visto prima, che non sa niente di te, e ti fa domande molto personali a cui devi rispondere, certo, in 10 minuti. Magari tu sei in percorso da 3 anni, come fai a raccontare a questa persona tre anni di percorso in 10 minuti? È impossibile.
Assurdo. Allora, tu hai detto che la transgenerità è un termine ombrello. Che cosa intendi con questa frase?
Ma praticamente gli attivisti e le attiviste transgender hanno coniato il termine transgender e transgenerità per opporsi, allontanarsi un po' dai termini transessuale e transessualità che sono stati coniati dalla medicina e che hanno non solo una visione molto binaria, perché implicano il diventare donna o uomo necessariamente,
infatti,
e per forza attraverso ormoni e interventi chirurgici, e quindi ovviamente non sono termini inclusivi e per di più patologizzano molto il percorso di transizione.
Certo.
E per questo sono stati coniati questi due termini, che sono a ombrello appunto perché includono anche per esempio le persone non binarie, tra certo. le altre, e raccontano di una complessità interna alla comunità trans che merita di essere riconosciuta e discussa nella sua interezza, perché ricordiamo che il percorso di transizione, come dicevo, è personale, e ci sono persone che non assumono ormoni o non vogliono passare dalla parte chirurgica, e queste persone comunque devono essere inserite, certo. se lo vogliono, in questo termine ombrello. Non posso rimanere in una zona grigia senza sì, alcun termine.
Bellissima questa cosa, giusto? No, mi hai aperto un mondo in realtà, perché effettivamente il termine che insomma tutti, anche appunto ritorniamo sempre al discorso anche dei media, cioè come questa cosa è comunicata, tutti parlano di transessualità, quando mm-hmm. in realtà è giusto, perché anch'io mi sono chiesta, sai, quando abbiamo scritto questa puntata e abbiamo preparato le domande, perché chiaramente cioè, io sono anche molto curiosa di tutto un mondo che non conosco bene, mi chiedevo sempre, ma non è che una persona deve cioè, diventare per forza o donna o uomo, non so come dire, cioè mm-hmm. mi sono chiesta, ma se una persona appunto non si identifica nella donna, nell'uomo, che cosa fa? Rimane fuori da questa cosa? Infatti cioè, mm-hmm. Ti ringrazio perché mi hai aperto veramente, cioè con questa parola, alla fine le parole appunto sono veramente potentissime, certo. e anche il motivo per cui è importante insistere con i media e con il magico mondo dei giornalisti sull'utilizzo esatto. corretto, è proprio perché alla fine con le parole puoi fare malissimo, puoi escludere. E tra l'altro appunto, proprio perché a volte le parole sono lo specchio di un pensiero, no? Bisogna mm-hmm. allargare il proprio pensiero e di conseguenza anche il proprio linguaggio. E a proposito di questa cosa, proprio perché le parole sono importantissime, ci sono delle frasi che fanno veramente incazzare. E allora volevo chiederti di fare la top 3 di queste frasi terribili. Che mm-hmm. sono? Che taglia avevi prima di operarti? Come ti chiamavi prima e come sei messo là sotto? Cioè, quali sono, diciamo, dalla migliore alla peggiore, se si può dire così?
Ma direi tutte e tre al primo posto. No, non è vero, ma secondo me la peggiore è assolutamente la gente che mi chiede che cosa ho in mezzo alle gambe, se voglio operarmi da quel punto di vista, come faccio sesso, tutta una serie poi di domande sì. a catena che derivano.
Certo.
E, perché va a toccare delle corde che non voglio che vengano toccate da persone sconosciute. E poi io credo veramente che sia una cosa talmente intima che non si chiederebbe mai una persona sconosciuta non trans, no?
Sì.
E quindi non trovo veramente la giustizia in questo. E al secondo posto metterei che taglia avevi prima di operarti. La trovo una curiosità un po' morbosa, più che altro perché è assolutamente inutile alla comprensione di quello che è il percorso e l'operazione, quindi sì. non capisco. E la terza direi come ti chiamavi prima, ma questa è una cosa del tutto personale, metterla al terzo posto, perché io non ho problemi a parlare uh-huh. del mio nome, insomma, anagrafico, che in realtà non è più anagrafico, insomma, del nome con cui sono nato.
Sì, di battesimo.
Lo
sì.
cito spesso anche io, ecco, quindi non ho problemi. Okay. Però invece a molti ragazzi e ragazze trans questo proprio fa molto male, non va chiesto, ecco.
Certo, ma infatti sì, questa cosa dell'ossessione morbosa per questi interessi è una cosa che mi sono sempre chiesta, cioè a voi di fatto cosa ve ne frega? Cioè,
c'è un po' un'ossessione per il prima, sì. no? Come dire, tutte queste tre domande un po' ci raccontano che queste persone sono sì. curiose di cosa c'era prima della persona che ho adesso davanti. Questo non è giusto, perché invalidi proprio tutto il percorso. Io sono quello esatto. che sono ora e quello che ero prima non hai avuto modo di conoscerlo,
appunto,
mi dispiace.
Ma poi...
dovevi capitare qua 10 anni fa magari.
Esatto.
E quindi per questo non va bene.
E ascolta, tu avevi fatto un post molto bello che ti chiederei in qualche modo di riassumere qui oggi, che è la guida del perfetto alleato della comunità transgender.
Sì, facciamo un elenco a punti molto breve. Allora, il primo è non fare outing, nel senso quando per esempio un tuo amico o una tua amica ti confida di voler iniziare il percorso sì. o qualsiasi cosa, non andarlo a urlare 420, trattieniti dal dirlo anche agli altri amici del gruppo, se ce ne sono, perché è diritto della persona trans dirlo quando, come vuole, a chi vuole. E importante anche il discorso pronomi, sarebbe bello rispettare i pronomi di elezione della persona, domandarli quando non si possono indovinare, diciamo così, quando ci sono dei dubbi, chiedere come vuoi essere, come vuoi che ti chiami, e rispettare poi di conseguenza sempre, chiarendo il fatto che gli errori capitano, anch'io facevo fatica a chiamarmi a maschile all'inizio perché è un cambiamento importante, quindi non è immediato, quindi i miei amici ovviamente a volte mi chiamavano al femminile, ma perché mi avevano conosciuto così per anni, e questo è assolutamente normale, gli errori ci sono e non sono da condannare assolutamente, questo non è il mio obiettivo, però per dire che l'ideale sarebbe utilizzare quelli giusti o riconoscere che si è sbagliato e fare di tutto per migliorare. Poi diciamo che è una scala in crescendo di difficoltà, ecco, ci sono quelle base che sono queste, e poi arriviamo sempre ai livelli più difficili. Al terzo posto metterei non indovinare il sesso, che cosa vuol dire? Si basa un po' sulla concezione che hanno le persone di doverti guardare insistentemente e anche ridacchiando, parlando tra di sé in maniera molto evidente, cercando di capire che cosa tu sia. A me è capitato spessissimo per anni. So che l'occhio agisce anche in maniera inconsapevole, indipendente, cade un po' su quello che ci sembra curioso, e questo è assolutamente normale, ma noi non siamo animali, dovremmo essere in grado di controllare questo sguardo e renderci conto di quando è troppo insistente e che questo potrebbe far soffrire l'altra persona. E un altro passo sarebbe sostenere le persone trans anche quando non ci sono. Quindi se in un dibattito familiare viene fuori della transfobia in qualsiasi forma, sarebbe bello intervenire e spiegare perché per esempio quella cosa non va bene. Oppure un po' preparare il campo, diciamo, anche nel gruppo di amici e amiche, anche se non avete amici o amiche trans, però nell'eventualità che in un futuro qualcuna di queste persone si incroci con voi, sia possibile per questa persona trovare un ambiente friendly, questo sarebbe molto importante. E come ultima cosa direi evitare i backhanded compliments, che è un'espressione che esiste solo in inglese, in italiano non esiste un'espressione parallela.
Ti prometto,
però,
che la coniremo così arriva dritte e chiara. Come esiste minchiarimento per mansplaining, ci impegneremo a fare il termine giusto.
Ok, la troveremo in italiano, ma sono un po' i complimenti ambigui, semplicemente la direi così. Sono quei complimenti, per portarlo un po' sull'ambito generale, come quando ti dicono ah, fai quell'università lì, ma dai, cioè, è così difficile, non l'avrei mai detto, non me lo sarei aspettato da te, che è un complimento, ma anche ti lascia un po' quel pensiero di ah, cosa voleva dire, che sono troppo stupido per fare quell'università.
Allora chiamiamolo ambiguamento per ora.
Ambiguamento, perfetto. E che nel caso della comunità transgender, per esempio, a me quando mi dicono ma dai, ma hai più barba di me, sei più uomo di me, lo so che sì, cioè per loro può essere un complimento, ma io sento che c'è un pensiero comunque che dice ok, noi siamo due cose diverse, però non riesco a prenderlo come un complimento. Quando ti dicono ma dai, ma sei trans, non avrei mai detto, eppure sei bello, bella lo stesso, no? Anche questo sono sentito dire, in che senso sono bello lo stesso?
Ma sai che a tal proposito a me è successa una cosa molto particolare. Sono andata a un festival in America, al Coachella, con una mia amica, e sai che quel momento che tutti devono sgomitare per il posto, così, eccetera. Certo. E io faccio amicizia con questa ragazza, sgomitiamo insieme per il nostro posto, e cioè, diventiamo proprio amiche di concerto, non so spiegarti, cioè sono i tuoi vicini di concerto sotto il palco che ti abbracci, canti le canzoni insieme, così, eccetera. E dopo queste persone che erano vicino a noi mi dicono ma come, ma non ti sei resa conto che è una ragazza trans? Ho detto scusami, questo tuo commento, cioè che cosa non so come dire, che cosa vorrebbe qualificare o non qualificare, nel senso, io non mi ero resa conto, ma anche il fatto che dovessi rendermene conto non è una cosa, cioè non so come dire, perché bisogna entrare in quest'ottica qui di dover squadrare una persona, capire esattamente appunto quello che si diceva prima anche con morbosità, perché avrei dovuto rendermi conto o meno di questa cosa, cioè non è cambiato
sì,
nulla.
C'è la polizia del passing, sì, esatto.
Non è cambiato nulla, e quindi io ogni tanto, cioè, quando delle persone vicino a me fanno questo tipo di commenti, un po' mi irrita, perché dico, tanto a te cosa cambia, come dire.
Se avessimo la risposta a questa domanda, penso risolveremmo.
Però continueremo a cercare
la
risposta. Ascolta, prima hai giustamente detto, nel riassumere questa sorta di guida, no, del perfetto alleato, hai parlato dei pronomi. E allora ti volevo leggere una cosa che ha scritto uno scrittore che mi piace tantissimo, che si chiama Jonathan Bazzi, che ha scritto proprio su Instagram l'altro giorno. Oggi ho cambiato i pronomi nella bio di Instagram, e proprio perché so che per qualcuno è ancora tanto difficile capirne il senso, vorrei condividere l'effetto di liberazione e apertura che ho provato dopo averlo fatto. Quei pronomi onorano semplicemente un dato di fatto, che non è una posizione ideologica, un gioco, una moda, è un modo di essere, un destino. È la nostra storia, e il fatto di non sentirsi, non essersi mai sentiti, esauriti, racchiusi in un genere o dall'altro. Certo, io ho un corpo sessuato fornito di caratteristiche determinate, specifiche, ma ritenere e imporre agli altri che dall'anatomia di nascita parta una linea retta che conduce a una psiche, a una mente, a un modo di essere, solcare la scena del mondo, è semplicemente un vizio del ragionamento, una fallacia e un pregiudizio. Cosa ne pensi? Sei d'accordo con questo post?
Sì, certo, beh, è difficile non essere d'accordo con Jonathan Bazzi, una persona con la quale trovo una grande affinità mentale, grandissimo scrittore, e assolutamente vero, ma condivido più che altro il suo sentimento di libertà, perché le parole, cioè, nascono proprio per liberarci, cioè le persone dicono, e quante etichette vi ingabbiate da soli, no, facciamo esattamente il contrario. Le etichette, che, ma non chiamiamole così, sono semplicemente parole, esistono per descriverci, permetterci di appartenere a qualcosa, perché non prendiamoci in giro, tutte le persone cercano persone simili a loro per sentirsi in un gruppo, sì, coeso e parte di qualcosa, e le parole ci permettono questo, e quindi no, non ci stiamo ingabbiando, ci stiamo liberando, definendoci sempre con la libertà, uno, di eventualmente cambiare quelle parole, modificarle, due, di scegliere per un dato periodo, per esempio, di non utilizzarle più, sì, per descriverci, è una cosa totalmente libera.
Certo, e tra l'altro vorrei aggiungere che comunque anche questa cosa, ad esempio, di pronomi su Instagram, io la trovo una cosa molto importante, anche che dovrebbero fare tutti e tutte, nel senso, io l'ho messo, anche se magari uno può dare per scontato, vedendomi, che io usi determinati pronomi o mi faccia chiamare in un certo modo, questa cosa appunto non dovrebbe essere scontata. Adesso io parlo in generale, e credo che sia anche una dimostrazione anche di vicinanza a tutta la comunità il fatto di dire usiamo tutti i pronomi, punto, cioè normalizziamo questa cosa e ricordiamo che non dobbiamo darla per scontata in qualche modo.
Sì, la condivisione dei propri pronomi da parte delle persone cisgender non è tanto un sostegno diretto alla comunità trans, quanto un provare a normalizzare il discorso sui pronomi, che non ci rendiamo conto, ma ci tocca tutti e tutte, anche persone non trans. Ognuno di noi usa dei pronomi per descriversi e parlare di sé. È solo che è una cosa venuta molto più fuori con la comunità trans, proprio perché per noi sono importanti, per la nostra identità, e quindi si pensa che siamo noi un po' fuori di testa ad esserci fissate sui pronomi, certo, sui pronomi, quando in realtà non è così, e questa condivisione permette un po' questo sdoganamento e questo cambiamento di mentalità.
Adesso volevo farti sentire un vocale che mi è arrivato, perché in ogni puntata sostanzialmente mi arriva un messaggio vocale da qualcuno che seguo particolarmente. In questo caso si tratta di Silvia Gioffreda, che si definisce la pop doc del sesso, perché lei è una sessuologa, che tra l'altro sostiene di rendere, e io sono d'accordo con lei, il mondo un posto migliore, un orgasmo alla volta. E io le ho chiesto di parlarmi di un argomento che magari lei come sessuologa non tratta neanche tantissime volte, ma che io ci tenevo ad esporre oggi, anche perché so che in qualche modo ne hai parlato anche tu, che è la sessualità, sottolineiamo L' asessualità.
Ciao Francesca e ciao Francesco, volevo parlare con voi di un argomento che mi sta molto a cuore, che è la sessualità, è l' asessualità. La prima volta che mi sono resa conto dell'esistenza della sessualità è stata una delle milioni di volte in cui parlavo di sesso. Mentre parlavo di masturbazione, orgasmi, piacere, una persona della classe in cui stavo parlando alza la mano e con grande coraggio mi dice che non aveva mai provato questo grande interesse verso il sesso e che quando aveva provato a fare sesso con qualcuno non l'aveva mai trovato così eccitante e soddisfacente. Mi chiedeva preoccupata cosa ci fosse di sbagliato in lei. In realtà non c'era niente di sbagliato in lei. Proprio da professionista della sessualità quale sono, devo considerare e bisogna considerare che nel mondo esistono anche persone a cui non piace fare sesso. È proprio come quando qualcuno ti dice che non ama il cioccolato è qualcosa che piace a tutti, quasi sempre, e se prepari una torta al cioccolato sei abbastanza sicuro o sicura che farai un figurone. In realtà c'è l'1% delle persone a cui il cioccolato non piace, come proprio per l'1% delle persone il sesso non è così attraente. La sessualità non è altro che un orientamento sessuale in cui non si prova attrazione sessuale per nessun genere. Questo non vuol dire che le persone asessuali non saranno mai persone che faranno sesso nella loro vita, ma semplicemente persone a cui fare sesso non piace. Il problema è che il sesso è talmente al centro di qualsiasi discorso, film, libro, storia d'amore, che per la maggior parte di noi è impossibile che il sesso non possa suscitare interesse. Questo giudizio intrinseco ha delle conseguenze importanti sulla salute mentale o sulla salute in generale delle persone asessuali, perché molto spesso professionisti e professioniste della salute non riescono a creare un ambiente sicuro e accogliente per le persone asessuali. Spesso i miei colleghi e le mie colleghe considerano la sessualità come una malattia e utilizzano frasi come «bisogna che ti curiamo», «hai uno squilibrio ormonale che va indagato» o «questo è il risultato di un trauma» o semplicemente «il fatto che tu non provi attrazione sessuale è dovuto al fatto che ancora non hai trovato la persona giusta». Tutto questo fa pensare che le persone sessuali vadano aggiustate. In realtà le persone sessuali non vanno aggiustate. Bisogna semplicemente smettere di giudicarle e trasformare questo giudizio in curiosità. Vi mando un abbraccio.
Volevo chiederti cosa ne pensavi di questo intervento, perché avevo visto una volta in delle stories che ne avevi parlato, quindi volevo chiedere se ti andava di commentare qualcosa.
Sì, la sessualità non è una malattia, non è una disfunzione. Poi io non voglio parlare a nome di tutti il mondo sessuale, che è veramente vasto.
Certo.
E io ho scoperto di far parte di questo mondo l'anno scorso, scoprendo la definizione di demisessualità, che praticamente spiega di come le persone demisessuali provino attrazione sessuale solo quando si è creato, instaurato un legame piuttosto forte con l'altra persona. Per esempio, per me non esiste il colpo di fulmine sessuale, non saprei come dire, se si va in discoteca e una ragazza balla nuda, cioè davanti a me, cioè non, è come se vedessi un sasso, cioè la cosa non mi tange minimamente, no?
Beh, devo dire che sì, condivido nel senso, cioè neanche io ho questa cosa qua, comunque sì, scusami.
Okay. No, quindi scoprirlo per me è stato veramente illuminante, perché parlavamo prima proprio di parole, etichette, no? Nel senso un po' più banale del termine, però effettivamente mi è servito tantissimo a capire cosa succede dentro di me, perché in realtà io per tanti anni, fino all'anno scorso, mi sono sentito strano anche nel mio gruppo di amici, che involontariamente, senza alcuna cattiveria, però mi diceva: Fra, ma come sei romantico, cioè, ma possibile che non c'è una ragazza che ti faresti? Mi facevano vedere tipo foto, mi dicevano: lei per esempio te la faresti? E io dicevo no, cioè non, benché magari trovassi una bella ragazza, però quella cosa lì non c'è. E poi ci sono diverse altre sfumature della sessualità, perché la sessualità non è solo il non avere mai desiderio sessuale.
Certo.
Ci sono anche delle condizioni in cui questa cosa esiste. Così come ricordiamo che essere asessuale non significa non provare piacere sessuale, perché alcune persone asessuali, per esempio, praticano la masturbazione. Quindi è molto complesso comunque come mondo, è molto molto interessante da scoprire.
Sì.
E indagare, insomma, se volete saperne di più.
Infatti è davvero interessante, anche grazie per aver condiviso il tuo punto di vista. Tra l'altro, a proposito di specialisti che dicono stronzate tipo è una malattia, fatti curare, io sono rimasta basita dal fatto che, a proposito anche di transessualità, invece, tornando sempre su quell'argomento, è stata eliminata dall'ICD, cioè dalla lista delle malattie mentali, il 19 giugno 2018, che praticamente è ieri. Io sono rimasta tipo scioccata da questa cosa e non ho davvero parole.
E poi in realtà se ne parla come se fosse successo dal 2019, anche forse perché poi c'è stata tutta una pratica per effettivamente rimuoverlo, però sì, se ne è parlato solo dal 2018, quindi è una cosa super recente e assolutamente cancellata, perché ovviamente patologizzava l'esperienza del percorso di transizione, sì, e la rendeva a tutti gli effetti una malattia. Anche lì c'è tanto lavoro da fare ancora per depatologizzare il percorso di transizione, però intanto rimuoverlo da quel manuale e rimuoverlo dalla lista delle malattie mentali, sì, è sicuramente un passo avanti.
Ascolto l'ultimissima domanda, che in realtà è una riflessione che ho fatto l'altro giorno. Potrà sembrare paradossale, però in realtà all'uomo, quasi quanto alla donna, viene costantemente chiesto di avere quel tipo di corpo, quel tipo di attitudine, questo corpo perfetto, scolpito, muscolazzi, in vista, eccetera. Mm-hmm. E mi rendo conto che non è una cosa di cui soffro solo io come donna, ma anche un sacco di uomini poi soffrono questo tipo di costante stigmatizzazione del loro corpo, proprio da un punto di vista, cioè che non è quel canone lì della pubblicità, di tutte queste cose che conosciamo, del calciatore, bla bla bla. Mm-hmm. Non sarebbe giusto, secondo te, anche normalizzare questo tipo di cose, cioè normalizzare tutti i tipi di corpi, e secondo te anche come possiamo farlo?
Beh sì, l'ideale sarebbe normalizzare tutto, certo, ci troviamo d'accordo, certo. Purtroppo non è così, ma mi rendo anche conto che poi gli standard variano nel corso degli anni, no? Tra 5 anni avremo uno standard di vero uomo, sarà ancora diverso, cioè pensiamo alla barba che non andava di moda fino a non tanti anni fa, e poi è stato questo boom e mo tutti vogliono la barba. Tra 10 anni
ringraziamo anche gli hipster un po', dai,
grazie hipster, grazie. Adesso tra 10 anni non ci cagherà più nessuno con la barba. Però sì, effettivamente viene data un'unica idea giusta di uomo. Io, in quanto ragazzo trans, questa cosa l'ho vissuta in maniera molto potente, perché mm-hmm. ovviamente transizionando volevo essere per forza quella cosa lì, senza voler scendere a compromessi in niente. Quindi no, io voglio la barba, io voglio la voce bassa, voglio essere muscoloso. E poi nel corso degli anni ho dovuto imparare a capire dove sta il limite tra quello che voglio essere e fare e quello che sento di dover fare ed essere per far contenta la società, diciamo, chiamiamola così. E questo mi ha aiutato molto.
Credo che questa linea di confine è sottile, ma quando la secondo me interiorizzi in tutte le cose, è proprio, credo che proprio ti faccia stare meglio.
Sì, beh, un po' cambia le cose, diciamo, questo sicuramente, però è difficile prenderne coscienza.
Certo, ci vuole del tempo. Ascolta, io ti volevo salutare con un gioco che io faccio ad ogni puntata di Maschiacci, sì, che è la settimana enigmatica.
Sì.
Perché praticamente sai che nei cruciverba della settimana enigmistica ci sarebbero orizzontale e verticale, ma siccome questa è la settimana enigmatica, da noi si dice trasversale e obliquo.
Ok.
Allora facciamoli insieme. Uno, obliquo. Lo esclami quando sei a cena con la tua nuova fiamma e arriva la tua ex. 5 lettere, comincia.
Cazzo.
PM.
Ah.
Comincia per M, vabbè.
Ok, direi merda allora.
Yes, giusto, corretto. 4, trasversale. Ci vive chi condanna il gender nelle scuole, magari senza sapere neanche che cosa sia. 11 lettere, comincia con P, cioè un'era geologica in cui vivono queste persone.
Ah, certo, il paleolitico.
Yeah, esatto. 7, obliquo. La dice chi afferma che la legge contro l'omotransfobia riduca la libertà di espressioni. 7 lettere, comincia, stavolta veramente per C. Quando dici una cosa che non sta né in cielo né in terra, sostanzialmente.
Ah, beh, dice una cazzata proprio.
Oh yes, è una grande cazzata.
Ah, ok, ok. Io sono già andato a pensare a ideologia gender, a viaggi.
No, no, una cosa molto più semplice, ma okay. Qua dobbiamo essere invece polarizzati, è una cazzata.
Okay. Okay.
9, trasversale, si accompagnano, attenzione, col prosciutto crudo e con la caccia alle streghe, coi roghi in piazza. 6 lettere, comincia per M, dei frutti molto famosi che stanno bene in estate, nei piatti.
I meloni.
Esatto.
Ok, il melone, ok, ci ho messo un po' ad arrivarci.
11, obliquo, la fa un oggetto al sole e un veneto al bar. 5 lettere, comincia per O.
La fa un oggetto al sole, la ombra.
Oh yes! Tra l'altro poche persone sanno perché si chiama ombra, è perché praticamente si andava a bere teoricamente il vinello all'ombra del campanile di San Marco a Venezia.
Ah ok, grazie per questa curiosità.
Quindi facciamoci un'ombra, vuol dire questo.
Bellissimo.
Infine, 15 trasversale, per augurare il meglio al proprio interlocutore in Romagna, 8 lettere, comincia per C.
Ma è romagnolo proprio?
Sì.
Ok, io non parlo romagnolo, anche solo questa cosa se lo scoprono i miei compaesani mi ammazzano, eh.
Vabbè, forse l'ho sentito io e dovrebbe essere Cutvegna, può essere.
Orpo difficile, non l'ho mai sentito, sincero.
Bellissimo! Yeah, abbiamo fatto anche questo.
E ho anche parlato una parola in romagnolo, grazie.
Esatto. Io ti ringrazio tantissimo. Perché davvero io credo che tra tutte le puntate che ho fatto di Maschiacci questa è quella dove ho veramente imparato di più e ho anche, non lo dico tanto per retorica, davvero allargato la mia visione delle cose, perché spesso, ed è una cosa che ci tengo a sottolineare, quando sei in una posizione cosiddetta di privilegio non ti rendi conto anche di quello che vivono un sacco di persone e sarò ancora più felice di lottare al loro fianco, quindi grazie.
Grazie a te.
Spero tu ti sia divertito, per quanto molto, sia stato molto, molto intenso, e ti ringrazio, grazie mille.
Grazie mille Francesca, grazie.
A te, grazie.
Ciao.
Ciao!
Grazie a tutte, a tutti e a tutte per aver ascoltato Maschiacci. Bella rega. Maschiacci è un podcast scritto da me, Francesca Michelin, con la collaborazione di Giovanna Donini e Andrea Mideno. La produzione è di Dog Ear, di Marta Donà e Carlo Lenotti. Producer Irene Oriani. Il coordinamento di produzione è di Marta Sala e Silvia Gianatti. La supervisione editoriale è di Marco Ferrarini. La post-produzione è di Pasquale Lo Savio. La copertina è di Andrea Lodetti.